24 mattino.
Le 8, 17 minuti e 43 secondi, venerdì 28 giugno. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, stamattina sono molto depresso perché ho assistito all'incontro fra Biden e Trump e che ne scriveranno i giornali domani, che diranno in fondo quasi un pareggio. La verità è stata che Biden era come un pugile suonato e Trump picchiava come un martello contro di lui. Soprattutto all'inizio, poi Biden aveva anche la voce roca, dicono che avesse un raffreddore, e la stessa Kamala Harris, la sua vice, ha detto che è stato ottimo, ottimo, nonostante una lenta partenza, ovviamente leggo tra virgolette come faccio sempre. Il New York Times ha fatto un fast checking che dice che sostanzialmente sulla realtà delle notizie date avrebbe vinto Biden, ma lo stesso New York Times dice che è apparso instabile anche l'aggettivo che usa Biden, è apparso instabile, è lo stesso aggettivo che usa il Wall Street Journal, che dire, la CNN che ha ospitato il dibattito stamattina dice che i democratici sono disperati per la prova di Biden e insomma credo, non so se ce ne sarà un secondo, insomma dopo questo primo incontro può darsi che avesse il raffreddore e che avesse la voce roca per questo, però sicuramente ha dato spesso dimostrazione di perdersi, di non essere, di non avere la tenuta per un confronto del genere. Non c'è solo Biden-Trump, sul quale ho detto tutto, potrei raccontare un'infinità di dettagli. Tuo figlio è un criminale, gli diceva Trump, ma io non sono mai stato con una pornostar, gli rispondeva Biden. Ci sono stati aspetti anche divertenti, come sempre in questo dibattito, ma è inutile dilungarsi, ne leggerete domani ampiamente su tutti i giornali, poi continuerete a seguire le elezioni francesi che si terranno questa domenica. Lì in furia, state bene attenti a questo tema perché ci torneremo poi per quello che riguarda l'Italia, il problema dell'antisemitismo nel partito France Insoumise, il partito di Mélenchon, e ieri hanno dovuto espellere un candidato importante, Reda Belkadi, che è un candidato a cui sono stati scoperti tweet violentemente antisemiti. E stamattina c'è una intervista di Stefano Montefiori a Alain Finkielkraut, che è un noto filosofo, sociologo, che scrive molto sui giornali, che dice che lui, se dovesse scegliere, sceglierebbe il Fronte Popolare, sceglierebbe France, come si chiama, il Rassemblement sul fronte, contro il Fronte Popolare, perché il Fronte Popolare è troppo antisemita. E questa fa il paio con un'intervista di cui abbiamo parlato, uscita qualche giorno fa sulla stampa, di Serge Klarsfeld, che è il noto cacciatore di criminali nazisti, quello che viene definito l'erede del Simon Wiesenthal, che anche lui diceva la stessa cosa, che è meglio la Le Pen di Mélenchon perché i toni antisemiti di Mélenchon sono troppo forti. E quindi lì, nonostante siano tutte e due persone di sinistra, della sinistra non più accesa, della sinistra moderata, però dicono, se mi metti di fronte a un bivio fra uno di Mélenchon e una di Le Pen, Bardella, a questo punto scelgo Bardella. È una cosa molto impressionante, non era mai successo nella storia francese, dove la sinistra aveva sempre fatto blocco contro l'estrema destra. In Italia hai già detto tutto, possiamo considerare per quello che l'Italia, il tema è tutto tenuto dalla Meloni, Meloni 1, Meloni 2, Meloni 1 e Meloni in Europa. Qui sono in disaccordo con gran parte dei commenti, i resoconti sono tutti obiettivi, tranne Massimo Franco e Stefano Folli, che hanno parole, capiscono perché la Meloni sta facendo questo gioco di tenersi fuori, di non votare per l'accordo che le è stato già presentato. È detto in una parola molto semplice: la Meloni vuole entrare nell'accordo solo se la si accoglie, non in quanto Meloni disgraziata italiana, perché il governo italiano, comunque, come capitò a Conte 5 anni fa, anche Conte, il partito di Conte, il Movimento 5 Stelle, votò per Ursula von der Leyen, ma fu fatta accomodare su uno sgabello, ovviamente non gli diedero neanche un posto di grande importanza, e casomai Conte, dopo, grazie a quel voto, fu ammesso, accolto dalla sinistra, e poté fare il Conte 2, un governo insieme al Partito Democratico. La Meloni è già presidente del Consiglio, di una maggioranza solida, resa ancora più solida dalle elezioni europee, e a queste trattative si presenta dicendo: o voi mi accogliete come capa del fronte conservatore, che, come è noto, in Francia è diviso in due, in Europa, scusami, è diviso in due: da una parte ci sono i radicali, che sono quelli di Alternative für Deutschland, addirittura espulsa dalla sua parte, dall'altra alcuni più moderati, più atlantici. Si sta spaccando proprio in questi giorni la frazione polacca di questo fronte conservatore, e lei si pone in una posizione di attesa quantomeno delle elezioni francesi, per vedere se dovessero vincere i francesi e dovessero i francesi avere la destra francese una conversione più atlantica, ecco, se lei riesce a presentarsi al tavolo come leader di un gruppo di destra atlantico, ci sta, se no ci sta comunque, ma nella posizione di chi ha lottato e ha combattuto. Quindi il suo atteggiamento è molto più sensato di come venga presentato.
Sì, forse,
oggi,
forse Paolo, se dovessi notare un piccolo errore, o un grande errore, non lo so, è stato il voto contrario in questa chiave, nella chiave atlantica che descrivi tu, il voto contrario a Kaya Kallas come rappresentante degli esteri, cioè non so, dato che la scelta europea su quel fronte è stata molto forte, no? È stata la scelta di una persona che addirittura ricercata dalla Russia, forse il segnale sarebbe stato buono astenersi,
certo,
anche su di lei.
In politica internazionale hai totalmente ragione, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, Kaya Kallas al posto di quelle minestrine tiepide che c'erano prima alla guida alla guida della politica estera europea, è sicuramente la novità più rilevante. Ma siccome lei aveva polemizzato proprio su questo tema dicendo: va bene, in Europa ci sono primi democristiani, secondi i socialisti, terzo il mio gruppo, quarto i liberali che esprimono Kaya Kallas. Lì ha specificato che quel voto contrario non era contro la persona di Kaya Kallas, a cui ha riconosciuto il lodo spezia, cioè ha riconosciuto esattamente le cose che gli hai appena riconosciuto tu, ma era un voto contrario per dire: scusate, se voi ci prendete in considerazione e parliamo di rapporti di forza, noi siamo il terzo partito. Adesso bisognerà vedere se, nonostante queste scissioni, queste spaccature, quello che avverrà di qui alla elezione definitiva, il suo partito rimane il terzo partito, e questa sua possibilità di contrattare, perché i cosi, come si chiamano, i 5 Stelle, erano andati in ordine sparso 5 anni fa, capisci? Lei va come capa, presidente di un gruppo, del gruppo dei conservatori. Ti dicevo, Meloni 1 e Meloni 2.
Sì.
Meloni 2 è la Meloni, e torniamo all'antisemitismo. Che cosa è successo? Un'ennesima inchiesta di Fanpage. Fanpage ha infiltrato, anche perché sono infiltrabili. Sì. Ed è giusto giornalisticamente infiltrarle. Voglio che sia chiaro, il mio atteggiamento è che uno va Anch'io ho passato tutta la mia vita giornalistica a infiltrarmi, ma anche tra i partiti, in mezzo per origliare, sentire. Quindi questa storia che non bisogna infiltrarsi e leggere solo i comunicati ufficiali, sì, è ridicola. Stamattina è uscito un comunicato della Meloni di netta condanna, perché hanno scoperto Fanpage ben due esponenti di Fratelli d'Italia che dicevano frasi antisemite, addirittura indirizzate contro una loro parlamentare italiana, Esther Mieli, che non mi è parente, si chiama Esther Mieli, abbiamo lo stesso cognome ma non siamo parenti. E questa cosa è, se vuoi, ancora più imbarazzante, frasi antisemite dette contro una loro parlamentare, ovviamente di sberleffo antisemita, però sempre antisemite. E allora lei le ha cacciate, grande putiferio, ma la mia conclusione morale è che quando ti beccano una, due, tre volte e hai capito che è ricotta la tua formazione politica, nel senso che uno entra come gli pare, o stracchino, scegli tu che tipo di formaggio, allora devi prendere dei provvedimenti che vengono prima che vengano cacciati, capisci? Devi dire: ho scoperto da solo, abbiamo scoperto Tizio, Caio e Semprone, li abbiamo buttati fuori. Se ogni volta ti devi far infilzare, vanno in televisione, si vedono, poi adesso non c'è Piazza Pulita, ma se no in genere questi vanno da Formigli e vedi scene di questa cosa, il fatto che il giorno dopo fai delle affermazioni non vale, conta poco, e quindi si aspetta un momento in cui lei sia capace, lei e i suoi siano capaci di farlo. Io ne dubito, perché vedo che anche la loro postura parlamentare, ne abbiamo parlato nei giorni della rissa per il tricolore, ti ricordi? Ho visto che certo c'erano molti leghisti, ma ce n'erano anche alcuni Fratelli d'Italia che hanno assalito quel parlamentare dei 5 Stelle che era andato lì con la bandiera, non mi sembra andare lì con la bandiera sotto Calderoli, ma mi sembra un atto così aggressivo da mobilitare una trentina di parlamentari che vanno a malmenarlo. Ma insomma c'è qualcosa che lei deve cambiare, e secondo me sono due le cose che deve cambiare. Uno è questo, e uno è quello che nelle sedi locali, nel giro delle nomine delle persone che piazza, e il titolo più gettonato è il titolo "Siamo amici delle sorelle Meloni", e questa storia degli amici delle sorelle Meloni è un po' eccessiva.
Ma hai qualcosa in mente in particolare?
Sì, l'assalto al Piccolo, ne parla Repubblica di Milano, dove la Russa e San Giuliano sono lì e vogliono infilare dei... La Russa è semplicemente figlio della Russa, quindi non ha bisogno di essere non ha bisogno di essere amico delle sorelle Meloni, ma piazzare un tipo che è amico di famiglia, a volte sono famiglie milanesi, qua le sorelle Meloni non c'entrano. L'altro, un certo Luciano Cannito, che è il compagno di Rossella Brescia, e sono titoli che gli piacciono i musical. Beh, che roba è. Invece uno che non ce la faceva a farsi passare come amico, pur essendo l'amico delle sorelle Meloni, si è tirato via, è quel Giuseppe De Mita, figlio del leader democristiano, il figlio più giovane del leader democristiano, che ha buttato la spugna, ha lasciato perdere la nomina a Cinecittà, e al suo posto è stata scelta Manuela Cacciamani, che, dice la cronaca del Fatto Quotidiano, molto legato a Arianna Meloni. Allora, secondo me questa storia molto legata a Arianna Meloni, ma possibile, non si può trovare uno che non abbia la frequentazione di casa Meloni, cioè o sono dei tipi che vanno in giro con svastiche e saluti romani, e non sono saluti romani di quelli, come si chiama, commemorativi, quelli che la Corte Costituzionale ha detto che sono possibili.
Senti, a proposito di Corte Costituzionale, la vera bomba, se non ci fosse stato tutto questo, tutta questa cosa qua, dal punto di vista politico, sarebbe l'intervista che Emilia Patta fa con il Presidente della Corte Costituzionale sul Sole 24 Ore, dove di fatto dice ok al premierato, no?
No, ma non è solo questo, è il fatto. Allora, il premierato, siamo stati sommersi per giorni e giorni da appelli di costituzionalisti che dicevano che il premierato è il fascismo, comunque l'anticamera del fascismo, che è una schifezza. Io ti leggo solo le prime parole di questa, sempre dell'attuale presidente della Corte Costituzionale, ex parlamentare del PPC, PD, PDS, sì, tutti i nomi che hanno preso il Partito Comunista dopo. Ed è: la forma di governo non solo può essere messa in discussione, anzi mi sento di dire che deve essere messa in discussione. È ora di superare un sistema ereditato dalla Guerra Fredda, fatta apposta per non permettere ai vincitori delle elezioni di governare. Ma è una frase clamorosa, poi ne dice tante altre. Il potere del primo ministro di ricorrere anticipatamente alle urne è presente in tutte le democrazie parlamentari. Il regionalismo ha un vizio d'origine, gli interventi che lo hanno modellato sono stati frutto di scelte politiche contingenti. Insomma, dice delle cose che sono un pugno nello stomaco per tutti quegli appelli. Allora, e dice soprattutto ai partiti d'opposizione: guardate che aspettare il referendum e così far sventolare la bandiera dell'antifascismo è una totale castroneria. Sedetevi e discutete, tenete conto di quello che vi dico, perché stavolta la Corte Costituzionale stavolta la Corte Costituzionale è d'accordo con, almeno parzialmente, quantomeno con l'input di queste leggi, capisci? Poi saranno fatte male, bisognerà cambiarle, bisognerà modificarle.
Però,
ma
se
l'impulso
può,
è giusto. Secondo me, Emilia Patta, hai ragione tu, Emilia Patta ha fatto lo scoop del giorno, e se non ci fossero le storie del così, delle frasi razziste,
eccetera, eccetera, staremmo parlando.
Ma quantomeno, no, Biden ne parleremo comunque, ma le frasi razziste sono, figurati se non mi fanno impressione a me, ma sono una cosa marginale rispetto a questa intervista di Augusto Barbera. Complimenti a Emilia Patta e complimenti anche a Augusto Barbera, che ha avuto il coraggio di dire queste cose in maniera chiara, capisci? In maniera chiara e inequivocabile.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì.
No, ci sentiamo domani, questa volta, non rompere, ma ci sono le elezioni francesi.
Vabbè, ma tanto quelle le commentiamo lunedì, figurati, ce n'è tempo.
Che pigro.
Ciao Paolo.
24 mattino.
È curioso, se ci pensate, che ci sia voluta un'intervista a Marina Berlusconi realizzata con il Corriere della Sera per riaprire, almeno in una parte del centrodestra, il dibattito su sulla questione della libertà, inteso come cosa. Siamo tra l'altro alla vigilia del Pride, dice Marina Berlusconi: se parliamo di aborto, fine vita o diritti LGBTQ+, mi sento più in sintonia con la sinistra di buonsenso, perché ognuno deve essere libero di scegliere. Molti sono esercitati intorno a questo nella giornata di ieri. Filippo Facci, tanto per dare un'idea, il quale dice: guardate che su questi temi gli italiani sono a maggioranza, a dire i media costruiscono un falso bipolarismo intorno a questo, mentre invece gli italiani la pensano, a parte qualche minoranza, in un determinato modo, sono più avanti, viene da dire, con una brutta espressione della politica. Ed è un po' su questo che riflettiamo, soprattutto sul centrodestra, naturalmente, in un quadro europeo che è estremamente vario. Considerate questo, cioè non è che in tutti i partiti di destra in Europa pensino, siano contrari al matrimonio egalitario, siano contrari all'eutanasia. Tanto per dare un'idea, il partito di Geert Wilders, il partito della destra olandese, che al momento è il primo partito in Olanda, nei Paesi Bassi, è a favore dell'eutanasia, della legalizzazione delle droghe e appunto dei diritti delle persone LGBTQ+. È stato un governo conservatore in Gran Bretagna a dare il via libera al matrimonio egalitario, quindi la riflessione evidentemente è aperta. Ne parliamo questa mattina con Alessandra Mussolini, già parlamentare, europarlamentare di Forza Italia. Buongiorno Mussolini, benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno.
E Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Ghisleri, buongiorno, bentornata anche a lei, eccoci.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ghisleri, cosa pensano gli italiani su questo? Su tutte queste cose, diciamo, sui casi che vengono chiamati, secondo Mattia Feltri oggi sulla stampa, impropriamente di libertà di coscienza, che quelli su cui i partiti lasciano libertà di coscienza, cosa pensano?
Sono molto simili le parole dette da Facci, nel senso che gli italiani si sentono molto liberi. Come la religione, prima si diceva, proprio all'inizio della Prima Repubblica si diceva o sei con Don Camillo o sei con Peppone, invece, e quindi votavi DC, no? Dio ti vede all'interno della cabina elettorale, eccetera. Anche la religione cattolica si è evoluta e ci sono religiosi in tutti i partiti. Così, all'interno delle libertà personali, ci sono dovunque la possibilità di scegliere. Esistono persone di destra che hanno una sensibilità spiccata verso determinati temi come LGBTQ+, eccetera. Esistono anche persone di sinistra in una direzione differente. Beh, anche le dichiarazioni di Alessandra Mussolini, sì, rispetto a quello che è stato detto, vanno proprio in quella direzione. E sono proprio le parole che interpretava Silvio Berlusconi, nel senso che seguendo proprio avendolo seguito dall'inizio, con i sondaggi, con tutto quello che era la rilevazione dalla parte sociale e sociologica della gente, era proprio la libertà di poter essere al mondo nelle scelte personali liberi, scusate la cacofonia, sì, ma proprio in questa direzione.
Allora, buon punto da cui iniziare, e andrei appunto ad Alessandra Mussolini, che abbiamo invitato anche perché, per così, abbiamo visto quella che la possiamo definire una conversione Mussolini comunque un cambiamento
di io direi una cosa. Prima di tutto saluto la Ghisleri, ha centrato il punto al di là dei diritti, chi li ha più o meno. Noi siamo tutti uguali e tutti pagano le tasse. Sono i partiti che sono retro, sono i partiti che sono ultraconservatori. Ma la novità dirompente dell'affermazione di Marina Berlusconi qual è? E che ha dato a chi la vuole cogliere in Forza Italia l'opportunità di distaccarsi e distinguersi da Fratelli e dalla Lega, se vogliamo parlare politicamente, perché è vero, e Forza Italia ha iniziato non come partito ideologico, con una forte componente laica e socialista che mano a mano si è persa. In questo momento, prima della frase di Marina Berlusconi, posizioni in Forza Italia come le mie, fermo restando che Forza Italia è aperta e non è Fratelli o Lega, erano posizioni di nicchia, un po' clandestine, un po' che non, insomma, che non si potevano troppo esternare, mentre questa schiaffo, lo vogliamo chiamare, questa svolta, questa frustata ha fatto e riporta Forza Italia a quella radice laico-socialista, perché ricordiamoci che all'inizio c'era Giuliano Ferrara, c'erano Lucio Colletti, Sacconi, tante persone illuminate.
Urbani Martino,
che poi mano a mano si sono persi o diluite durante il corso di Forza Italia. E quindi io penso che l'appiattimento sulle posizioni ultraconservatrici e ultracattoliche, se mi permettete, della Lega addirittura, e di Fratelli d'Italia sia un grave errore, perché abbiamo anche visto, se volete una piccola analisi che si può fare da queste ultime europee, che è vero che Forza Italia, nonostante la scomparsa, diciamo, fisica ma non morale, del presidente Berlusconi ha retto, ma non è andata oltre il 10 e quelle percentuali che invece erano giuste per Forza Italia. Allora, Forza Italia non può pensare di recuperare a destra, non recupererà mai a destra. La destra è occupatissima, ma deve prendere dalla parte laica e libera che c'è. I 5 Stelle sono andati giù, quindi c'è un'ampia possibilità di recuperare, ma non la recuperi se ti appiattisci con i provita, con l'aborto, col battito. Ma il battito non è così che si può recuperare, si può recuperare non con queste posizioni.
Quindi anche una questione di strategia politica da parte di Forza Italia.
No, io proprio la penso per quanto riguarda i diritti, sono oltre, quindi io la penso così, ma credo che ci possa essere anche una strategia. Ricordiamoci che Marina Berlusconi, pur non facendo politica attivamente, perché non la fa, però Marina Berlusconi
come per lei Mussolini pesa, il cognome pesa e pesa forte, diciamo.
No,
c'è anche quello,
pesa nel senso, ha un'importanza sulle mie ali di farfalla, mio caro. Io aleggio, capito?
Allora, un punto importante per gli ascoltatori. Guardate, abbiamo detto che siamo alla vigilia del Pride, quindi chiaro che quello è uno degli elementi, ma non c'è solamente quello. Pensate solamente all'eutanasia o al rapporto col fine vita o alla questione dell'aborto. Cioè, questi sono tutti elementi che compongono scelte di libertà. Mi vorrei soffermare sul fine vita, Ghisleri. Anche là, no? Facci citava dei dati ieri che sono, mi pare, interessanti, perché poi alla fine è vero, uno dice riguarda una minoranza di persone, ma mica tanto, perché poi tutti e tutti abbiamo avuto, abbiamo a che fare con persone che si trovano in condizioni nelle quali direbbero preferisco andarmene che restare qua.
Ma certo, ma poi bisogna partire dall'inizio. Tutto nacque la questione con il caso di Luana Englaro. Il presidente del Consiglio era proprio Silvio Berlusconi, il quale lasciò libertà di coscienza e di voto ai suoi parlamentari, proprio sulla base di quello che era non prendere una posizione su quelli che sono i diritti. Ma c'è anche un motivo politico. Se ci si mette su un fronte contrario a dei diritti che avanzano, dove la popolazione è molto più fluida, per usare un termine anche più adatto, allora si danno tutte le carte in mano in quelle che in questo momento sono le posizioni, oppure a determinati partiti nel caso ci fosse un'altra situazione di governo. Nella qualità della libertà del fine vita è un tema fortissimo, perché è un tema che coinvolge tutte le famiglie, perché ovviamente nessuno è esente dalla fine. E questo fa delle persone, il fatto che la politica non può entrare all'interno delle scelte delle famiglie, dell'individuo, così a gamba tesa. Ma c'è un rispetto, e c'è, come diceva prima l'onorevole Mussolini, c'è un rispetto e c'è una parte che bisogna tenere per la gente, cioè per se stesso, anche perché la politica, come ben sappiamo, non è ben giudicata dai cittadini italiani, nel senso che soprattutto gli uomini politici sono molto fragili nei giudizi dei cittadini. Sappiamo benissimo che sono molto severi nei loro confronti, e proprio per questo pensano: perché loro devono entrare nelle mie scelte? Certo, il tema che si pone, sul quale bisogna invece discriminare, è il fatto del suicidio assistito, e quindi ed è molto più complicato, e su quello bisogna riuscire a comprendere, e la politica non può lasciare le mani però sempre tutto alla magistratura,
che è esattamente quello che sta succedendo. Siamo tra l'altro in attesa dell'ennesima sentenza della Consulta in merito a questa cosa, mentre il Parlamento su questo tema ha sostanzialmente deciso, per così dire, di non legiferare praticamente. Comunque la chiave di lettura, Mussolini, è la libertà, no? Mi sembra che
è
questa
è la libertà. E la Ghisleri io condivido, perché purtroppo anche con il fine vita, solo quando hai un caso in famiglia, ce ne sono purtroppo tantissimi, tu capisci quanto sia importante avere la libertà, fidarsi dei medici e capire quando non c'è più nulla da fare, non far soffrire la persona, perché la dignità deve rimanere intatta fino alla fine, e invece così non è. Perché non si legifera su questo? Perché c'è un'influenza in Italia, varie influenze, perché non si legifera? Io ho avuto, per esempio, il marito di mia madre, che ha avuto un caso analogo. Noi abbiamo detto: vi prego di non fare l'accanimento terapeutico, vi prego che se succede qualche cosa non dovete accanirvi, perché noi non vogliamo farlo soffrire ancora di più, perché poi c'è la sofferenza. Allora io quello che dico: si deve legiferare e si devono lasciare gli italiani liberi, in una cornice normativa, di poter affrontare quelle che sono le disgrazie, perché noi non parliamo di temi facili, con piena libertà e coscienza. Ma io sono andata alla laurea in medicina di mio nipote. Hanno riletto il giuramento di Ippocrate, che io ho qui attaccato, perché sono medica, attaccato qui a casa. Ormai è datato, è superato, sia per quanto riguarda i farmaci che tu dai, per quanto riguarda la morte o la vita, sia per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza. È datato, è superato, la società non è più così, si va avanti, fateci andare avanti. E le leggi sulla famiglia e sui diritti possono solo lambire, non possono essere così stringenti, non è possibile.
È una voce di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, non so, via.
Questa storia del fine vita è gravissima, nel senso che la politica non prende una decisione. Cioè, noi siamo in una situazione in cui nemmeno un malato di cancro che sta morendo può essere aiutato a passare oltre. E quando dico questo non parlo nemmeno di mesi di agonia o che altro, parlo del fatto che magari mentre si sta spegnendo l'ultimo giorno in ospedale, i familiari devono assistere a, magari, al respiro forzato e al rantolo della persona per tutto il pomeriggio, mentre sta andando via, mentre muore.
È un interessante racconto, una bella testimonianza al nostro ascoltatore. Aggiungo naturalmente che poi tutto questo, come sempre avviene in Italia, come sempre avviene in questi casi, qua stiamo volando un po' più alto, stiamo parlando di libertà e di tutte queste cose, poi c'è la sostanza di quello che avviene. Lei sa perfettamente, caro ascoltatore, che queste cose poi avvengono pietosamente nel silenzio e, diremmo, per come
nella
adesso
clandestinità,
nella clandestinità, come era prima della 194, sostanzialmente, per quanto riguarda l'aborto, no?
Perché vogliamo parlare anche a parte che l'ascoltatore ha ragione perfettamente, ci sono delle strutture dove sono più avanti, altre che è come se la morte fosse un'espiazione, che c'è un peccato, che devi avere la sofferenza, come la sofferenza nel parto. Allora non mi fate parlare perché l'Italia non legifera su questo. Io sì, lo so, ma non lo voglio dire.
Allora
io lo so molto bene perché?
Dai, ce lo dica, no? Già che siamo qua.
Perché ci sono influenze molto religiose importanti, molto importanti. Oh, ma gli emendamenti passano. Prima di essere, io mi ricordo,
cioè li mandano in Vaticano o alla CEI prima.
Allora,
di...
guardate, vi dico, tanto ormai non me ne frega più niente, parlo. Quando feci la legge sulla procreazione medicalmente assistita, sentite questa, bisognava fare la diagnosi preimpianto, che non è la selezione o qualche cosa, no, tu produci gli embrioni, non li puoi mettere tutto quello che produci nell'utero della donna come se la donna fosse un laboratorio, una specie di un contenitore, ma devi selezionare quelli che poi possono attecchire. Questa è la situazione, è una diagnosi preimpianto per vedere se ci sono malattie, non malattie, e questa è civiltà, è libertà. Allora, questo non è potuto passare perché io sono stata mandata via dalla commissione e sono entrati gli ultracattolici, e la posizione era questa: noi mettiamo tutto nella donna, poi dopo al limite c'è l'interruzione di gravidanza. Ma vi rendete conto che crudeltà nei confronti della donna? E perché questo? Perché gli emendamenti venivano sottoposti al vaglio e poi ritornavano indietro. Quindi noi abbiamo tre camere, oltre Tevere, la Camera dei Deputati, il Senato e il Camerino.
Il camerino. Beh, niente male. Grazie Alessandra Mussolini, già parlamentare dello parlamentare di Forza Italia, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Grazie anche a Carlo Salvatore di regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, ci trovate sui nostri canali social e poi su Facebook, Instagram, X e da poco anche Reddit. Abbiamo fatto un subreddit di 24 Mattino per chiacchierare un po', va bene anche quello. E i nostri podcast li conoscete, se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione eccetera. Ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.